Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata sempre alla storia della Chiesa. Cari amici, dopo le ultime puntate in cui abbiamo fatto la conoscenza di due grandissimi santi, Camaldolesi, il fondatore, San Romualdo, e San Pier Damiani di Fontavellana, che appunto hanno illuminato la loro epoca e favorito grandemente la riforma della Chiesa che urgeva in quei secoli. Oggi facciamo un inciso, sospendiamo per un momento la storia, diciamo, evenemenziale, cioè legata agli avvenimenti e alla loro successione, o legata all'approfondimento delle grandi figure dell'epoca medievale, e ci concentriamo su un tema. Chiedo scusa, su un tema che è trasversale a tutta l'epoca medievale e anche a buona parte dell'epoca moderna, ma che nel Medioevo raggiunge, diciamo, il suo apogeo, il suo fasto, la sua manifestazione più importante, cioè il pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è un tema che tutti i cultori di storia medievale conoscono perché simbolicamente la figura del pellegrino è un po' appunto una immagine, diciamo, archetipica, un'immagine caratterizzante il Medioevo. Il Medioevo, in effetti, vede il trionfo di questa forma di devozione popolare e deve molto anche in termini proprio socio-economici al pellegrinaggio, perché il pellegrinaggio sviluppa vie di comunicazioni particolari, poi vedremo. Crea contatti fra sfere, mondi diversi, fra civiltà diverse, fra etnie e popoli diversi, quindi è anche un enorme vettore di conoscenze, di contatti ad amplissimo raggio. Dunque, un fatto importante è che oggi, nella civiltà della tecnica, nella civiltà moderna in cui viviamo, ci risulta quasi incomprensibile, siamo disabituati anche solo all'idea di pellegrinaggio che fra poco chiariremo. E invece nel Medioevo questa manifestazione di fede ha un'importanza stupefacente, veramente molto molto grande, e capire il pellegrinaggio e il tipo di tensione spirituale che animava il pellegrino in un certo senso permette di accedere all'essenza di quest'epoca storica e di capirne l'anima più profonda. Innanzitutto partiamo da una premessa generale, che il pellegrinaggio non è una prerogativa della fede cristiana, ma al contrario è una prerogativa di qualunque fede religiosa, quantomeno delle grandi tradizioni religiose diverse dal cristianesimo, come l'induismo, il buddismo, lo shintoismo in Giappone. Le religioni come l'Islam, ad esempio, l'ebraismo stesso, veterotestamentario, testimonia del pellegrinaggio, ma potremmo proseguire elencando le religioni ellenistiche, per esempio le religioni greca o la religione romana. Ebbene, ovunque noi troviamo, studiando attentamente la vita dei popoli e delle civiltà più antiche, a qualunque latitudine, in qualunque luogo e in qualunque epoca abbiamo sempre avuto pellegrinaggi religiosi, non solo nel cristianesimo. Questa è una premessa che è molto importante fare, perché in fondo questo sta a significare come il mettersi in viaggio, l'abbandonare la propria casa, la propria terra, spesso proprio anche il proprio paese per andare all'estero, per andare in realtà molto diversa dalla propria, ha sempre avuto un profondo significato. E ovviamente in ogni grande religione della tradizione dei vari popoli, ho citato prima l'induismo, il buddismo o altre forme religiose antiche, il pellegrinaggio è un pellegrinaggio fatto con una meta molto precisa. È fatto verso un luogo sacro, un luogo cioè di particolare importanza per la fede religiosa di quel popolo, per esempio un santuario, un tempio, il luogo di sepoltura di un grande monaco, di un grande sapiente o di un eroe semidivino, o per esempio la grotta dove vive una sibilla, una sibilla come ad esempio a Delfi in Grecia, il più importante santuario, il grande santuario di Delfi, dove appunto vi era un oracolo, l'oracolo delfico, una figura, ecco, diciamo, di persona molto particolare, invasata, diremmo, che dava risposte enigmatiche alle domande che i pellegrini facevano, incidendole su una foglia, con le scritte, ecco, incise sul dorso di una foglia, ma o con altri mezzi. Quindi tutte le religioni hanno sempre, diciamo, sentito l'intimo dovere di rendere culto a Dio, di fare un sacrificio particolare a Dio, perché ogni pellegrinaggio, soprattutto in epoca antica, era un grandissimo sacrificio. Fra poco capiremo perché. E questo atto di oblazione, di sacrificio di sé, della propria vita, della propria comodità, dei propri interessi più concreti, familiari o economici, era appunto un atto carico di valore religioso, un atto cioè che si presupponeva fosse gradito a Dio, fosse gradito a Dio o agli dèi, e portasse una particolare benedizione su chi lo compiva, portasse una benevolenza, diciamo, invitasse gli dèi alla benevolenza verso colui che sacrificava appunto a Dio del tempo e della fatica. Ricordiamo in effetti che questa parola, il concetto di sacrificio, il pellegrinaggio è un sacrificio di fatto, non è una cosa così che si fa in carrozza, tra virgolette, la si fa con grande fatica, e questa grande fatica è un sacrificio. Ebbene, ricordiamo allora che siamo qui sul cuore stesso di ogni religione, anche le religioni precristiane, cioè ogni religione ha al suo centro proprio il concetto di sacrificio. Le pratiche religiose sono forme sempre di un qualche sacrificio che l'uomo fa di qualcosa per lui importante a favore di Dio. Questo è molto interessante perché quindi quando giunge la rivelazione cristiana, quando il Verbo si fa carne, nostro Signore vive sulla terra e dopo la vita nascosta predica il Vangelo, cioè quell'annuncio di salvezza aperto a tutti i popoli, a tutti gli uomini, anche ai gentili, e inizia dopo la fondazione della Chiesa a essere portato nel mondo il Vangelo. Ebbene, a conferma che la grazia perfeziona la natura, ma non la toglie. Gratia perficit naturam, dicevano gli scolastici, cioè la grazia perfeziona ciò che c'è per natura, ma senza toglierlo, senza eliminarlo. Ebbene, a conferma di questo principio teologico, il cristianesimo anch'esso vede il sorgere di grandi pellegrinaggi. E quanto più viva la fede, quanto più intensa la fede, quanto più importanti i pellegrinaggi, quanto più sentiti, quanto più intensi e numerosi. E quindi, diciamo, in analogia alle religioni precristiane, a tutte le religioni, si ha col cristianesimo la ripresa, la rinascita appunto del pellegrinaggio. Ricordo che anche gli ebrei, precedenti all'avvento del Messia, avevano i loro pellegrinaggi. In modo particolare, in realtà, un pellegrinaggio su tutti gli altri spiccava ed era il viaggio che conduceva i fedeli ebrei al Tempio di Gerusalemme per i riti della Pasqua giudaica. C'era questa prescrizione e convergevano da tutta la Palestina verso Gerusalemme questi grandi fiumi di persone che partecipavano in questa immensa città con le sue mura ciclopiche, che erano una meraviglia del mondo. Il Tempio di Gerusalemme stesso era una, diciamo, delle grandi meraviglie del mondo antico architettonico, era noto in tutto il mondo come cosa meravigliosa, mai vista, e senza eguali, e appunto gli ebrei si recavano qui in pellegrinaggio pasquale, dove si può dire che tutto Israele si ritrovava per breve tempo dentro questa città che di colpo si animava in modo spettacolare e grandioso. Va ricordato che questo fatto, il fatto che la popolazione ebraica si addensasse dentro Gerusalemme durante il pellegrinaggio pasquale, sarà uno dei motivi per cui quando scatta la guerra giudaica con Giuseppe Flavio e Tito, il figlio Tito, e quando parte la ribellione degli Zeloti e poi l'assedio di Gerusalemme, opera prima di Vespasiano, poi di Tito, con la caduta infine della città, ebbene, la larghissima parte degli ebrei che erano convenuti dentro la città perisce, qua, i 9 decimi, quasi 1 milione di persone periscono di fame, perché i fanatici, gli zeloti che hanno preso il potere, impediscono loro la resa, impediscono che si arrendano ai romani e di conseguenza li portano alla morte per fame. E questo solo per dire che al pellegrinaggio pasquale nel 70 d.C. è legata anche la tragedia della caduta di Gerusalemme e della fine della guerra giudaica. Ebbene, a questo punto caliamoci, dopo questa premessa, nell'età medievale e cerchiamo di recuperare, diciamo, la struttura di fondo che spiega questo straordinario fenomeno, appunto, il pellegrinaggio. Innanzitutto, ricordiamoci una sorta di, diciamo, di data, di momento, insomma, di epoca a partire dalla quale diventa, comune e sempre più diffusa il pellegrinaggio. Abbiamo una data, diciamo, simbolica molto importante, che è la conversione di Costantino, il grande imperatore, che convertendosi e stabilendo l'editto poi di Milano di tolleranza del 313, inaugura una età nuova, l'età appunto della Chiesa costantiniana, che di fatto vede operare quello che giustamente si definisce l'impero romano-cristiano, cioè l'impero romano fino alla sua caduta, che per circa 2 secoli, quasi 2 secoli, è di fatto ancora romano a tutti gli effetti, ma è anche già passato alla fede cristiana, soprattutto dopo l'editto di Teodosio. Ebbene, con la conversione di Costantino e l'editto di tolleranza cessano le persecuzioni, almeno nella maggior parte delle terre dell'impero, e diventa possibile per i cristiani una vita libera, una vita, cioè, normale. Inoltre, proprio a ridosso di questi anni, si ha un grande miracolo, perché è accompagnato da miracoli il fatto che la madre di Costantino, Sant'Elena, scopre, rinviene a Gerusalemme gran parte delle reliquie legate alla passione di Cristo. C'è questo fatto grandioso, cioè soprattutto il rinvenimento della vera croce. Il rinvenimento della vera croce, che poi sarà portata a Roma, così come il rinvenimento della colonna della flagellazione, il rinvenimento del sepolcro di Cristo, il rinvenimento del cenacolo e via proseguendo. Cioè si ritrovano i luoghi della passione di Cristo, della vita, morte, passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. La potenza di questo evento è grandissima e in un impero ormai cristiano ecco che iniziano i pellegrinaggi verso Gerusalemme. E qui occorre subito specificare che abbiamo nel Medioevo essenzialmente due grandi tipi di pellegrinaggi, ovvero pellegrinaggi cosiddetti maggiori e pellegrinaggi invece detti minori. E Gerusalemme è, diciamo, al centro dei pellegrinaggi maggiori insieme a Roma, perché appunto i pellegrinaggi sono verso queste mete, i maggiori sono verso Gerusalemme, verso Roma, dove si ha essenzialmente la tomba degli apostoli Pietro e Paolo, nonché moltissime altre reliquie e vestigia dell'età dei martiri, Gerusalemme, come terra del Salvatore, terra in cui si è compiuto il dramma della redenzione dell'umanità, Santiago di Compostela, la tomba dove c'è il ritrovamento in Galizia della tomba dell'Apostolo San Giacomo, Colonia, dove appunto in Germania, dove si hanno le reliquie dei tre re magi, Colonia, città legata alle reliquie dei tre re magi. E infine l'ultimo pellegrinaggio maggiore, che è quello verso San Tommaso di Canterbury, che a sua volta è un pellegrinaggio appunto maggiore. Tutti gli altri luoghi erano ovviamente innumerevoli, tombe di santi, tombe di martiri, tombe di apostoli che si trovavano in altre città, non a Roma, tombe o reliquie di altro tipo che si trovavano in qualunque altra zona, diciamo, in qualunque singolo paese. Ebbene, sono pellegrinaggi minori, sono pellegrinaggi minori. Ma i grandi pellegrinaggi sono soprattutto quelli che ho citato prima, cioè Colonia, San Tommaso di Canterbury, Gerusalemme, Santiago di Compostela e ovviamente Roma. Questa è un po' la prima distinzione che dobbiamo fare fra pellegrinaggi maggiori e pellegrinaggi minori. Per chiudere la parentesi che ho aperto prima sul fatto che il pellegrinaggio è proprio di tutte le religioni, almeno le più importanti, ricordiamoci un fatto interessante che addirittura una religione, cioè la religione islamica, prevede fra i cinque precetti formali che denotano la effettiva appartenenza di una persona all'Islam il pellegrinaggio alla Mecca, almeno una volta nella vita. Cioè è proprio incorporato, diremmo, fra i principi primi della concezione islamica, addirittura proprio un pellegrinaggio. È come se, non so, il cristianesimo avesse fra i suoi caratteri denotanti l'obbligo di fare una volta almeno nella vita un pellegrinaggio, ad esempio, a Gerusalemme. Ecco, sarebbe più o meno la stessa cosa. Questo è interessante perché fa capire, conferma come ogni religione, diciamo, importante, ha sempre tenuto molto in conto il pellegrinaggio, fino a elevarlo con l'Islam addirittura a supremo segno di appartenenza alla propria fede. Ebbene, torniamo a altri elementi di fondo che caratterizzano i pellegrinaggi medievali. Innanzitutto ricordiamo che il pellegrinaggio poteva essere fatto e di fatto era compiuto spesso in gruppi, più o meno grandi, poi vedremo cosa si intende con grandi, ma poteva essere fatto anche da soli. Quindi non era raro incontrare gruppi di pellegrini che scendevano verso per esempio Santiago o Roma, un gruppo di religiose o religiosi, per esempio famoso un pellegrinaggio, se ricordo bene, di Santa Rita e delle altre consorelle a Roma, appunto, dal loro conventino di Umbro verso Roma, da Cascia verso Roma, per poter vedere il Santo Padre, poter vedere la città dei martiri. E c'è questo viaggio delle monache fino appunto a Roma. Quindi potevano esserci gruppi di religiosi, singoli monaci, eremiti, per laici che si muovevano da soli o in gruppo, insomma c'erano diverse possibilità. Ma un'altra distinzione dobbiamo fare ed è sui motivi del pellegrinaggio, perché il pellegrinaggio era diviso, diciamo, in almeno tre formule. Tre tipologie, diciamo. La prima era il pellegrinaggio fatto semplicemente per devozione, cioè è un atto di culto a Dio attraverso un atto di devozione che si prestava a un santo, un martire, una reliquia importante, e piuttosto che la tomba di un apostolo o a Gerusalemme i luoghi della vita di Cristo. Quindi è un atto di devozione e una persona, quando è mossa da un vero fervore religioso, in effetti può vedere, si capisce benissimo la cosa, in un pellegrinaggio in un luogo decisivo della storia della Chiesa, può vedere un supremo, un bellissimo atto di devozione. Anche perché penso sia inutile dire che il pellegrinaggio in sé è momento di raccoglimento, di silenzio, di deserto, di assenza di preoccupazioni mondane, di preghiera intensissima, grazie al tempo della marcia che poteva prolungarsi per molto tempo, come vedremo fra poco. Secondo tipo di pellegrinaggio è il pellegrinaggio per voto. Ora, voto e devozione, uno potrebbe dire, sono la stessa cosa, ma non è esattamente così. Cioè, era normale fare un voto particolare, per esempio alla Madonna, e promettere un pellegrinaggio a un suo, ad esempio, santuario mariano, il più famoso dell'età moderna, Loreto, fino alla fondazione di Lourdes. Loreto è il più importante santuario mariano, famoso in tutto il mondo cattolico. Ebbene, si poteva fare un voto particolare, un voto per avere un bambino che non nasceva da parte di re, per esempio, un voto per ringraziare la Madonna, ad esempio, di un beneficio ottenuto, un voto nell'ipotesi che qualcosa appunto andasse secondo il desiderio della persona. E fare voti era una cosa abbastanza comune e un voto poteva avere come oggetto proprio un pellegrinaggio. Un caso famoso, storico, ma non medievale, ma moderno, dell'età moderna, è quello di Renato Cartesio, Descartes, il famoso filosofo francese del 600, morto nel 1650, che da giovane fece voto di appunto andare a Loreto, lui che era francese, quindi molto lontano, se, insomma, se la Madonna lo avesse aiutato a sviluppare una nuova filosofia che lui aveva intuito essere possibile e che appunto si accinge a scrivere con i suoi testi. E in effetti pare proprio che poi fosse giunto a Loreto partendo da Venezia e a piedi fosse arrivato a questa città delle Marche per onorare il suo voto appunto fatto tempo prima. Quindi grandi e piccoli, persone famose o semplici, intellettuali o analfabeti, potevano fare voti particolari e impegnarsi a onorarli col pellegrinaggio in questione. Oltre a queste due forme, chiamiamole così positive, c'erano poi voti, diciamo, giudiziari e penitenziali, ovvero c'erano casi in cui, come penitenza per l'assoluzione da peccati particolarmente gravi, il confessore o il vescovo, coinvolto magari da confessore, poteva combinare come penitenza affinché il peccato che la persona aveva confessato fosse rimesso, poteva combinare un pellegrinaggio o più di un pellegrinaggio. E poi vi darò un esempio. Ci sono esempi storici famosi, per esempio il Nogaret, il cavaliere francese, protagonista dello schiaffo di Anagni contro Bonifacio VIII, fu scomunicato e ricevette la penitenza di un pellegrinaggio per essere assolto dalla censura di scomunica che l'aveva colpito. Ma potremmo fare moltissimi altri esempi. Ad esempio, a Bologna, in età medievale, c'è un caso storico in cui un gruppo di briganti, di sostanzialmente proprio assassini di strada, ladri di strada, si convertì, si pentì e si confessò del suo misfatto, dei suoi misfatti, si confessarono, si pentirono, volevano cambiare vita, ma ricevettero, vista la gravità dei delitti compiuti fino a quel momento, come prova di una vera conversione, ricevettero come penitenza di dover fare 7 volte un pellegrinaggio a piedi fino a Roma, cioè da Bologna a Roma e ritorno per 7 volte. E voi capite anche se non sono 8.000 chilometri, sono diciamo 350-400 chilometri al massimo, però voi capite che comunque si sta chiedendo alla persona di fare 7 volte 8-900 chilometri a piedi, quindi è praticamente una cosa che impegna anni di vita della persona e che vuol dire a quella persona: tu ti sei macchiato di tali crimini che tu devi, da qui al momento della tua morte, devi espiare i tuoi crimini con vivendo come pellegrino, vivendo come pellegrino. Quindi questa è la terza forma di di pellegrinaggio, pellegrinaggio espiatorio, riparatorio, diciamo giudiziario che il confessore poteva infliggere appunto al penitente. I pellegrini erano uomini e donne, perché appunto abbiamo casi di pellegrini donne, pellegrini uomini, anche se forse c'era una prevalenza degli uomini ovviamente, e se noi potessimo vedere con una sorta di diciamo ripresa satellitare del tempo medievale dall'alto una cartina dell'Europa e del Mediterraneo nell'età diciamo medievale, vedremmo un formicolio in realtà di pellegrini. Era una sorta di fiume che si muoveva incessantemente in tutte le direzioni, con queste grandi vie, pensate al Cammino di Santiago di Compostela, che appunto formicolavano di pellegrini che andavano o che tornavano dal santuario e che quindi si incontravano, si incrociavano a ogni passo. Non erano affatto casi rari i pellegrinaggi, anzi erano cosa piuttosto comune, era una cosa usuale veder passare uno o più pellegrini o grandi gruppi di pellegrini e sia in un senso che nell'altro. Per cui di fatto il Medioevo è tutto fuorché un secolo statico, immobile, basato su un'agricoltura così stanziale, un po' fissa, no? C'era anche questo, ma c'era questo continuo formicolio di pellegrini che si muovevano in tutte le direzioni. E abbiamo una bellissima testimonianza letteraria, diciamo così, un inciso letterario molto bello sul pellegrinaggio. C'è la più bell'opera di Paul Claudel, Annonce à Marie, Annuncio a Maria, un'opera stupenda che io consiglio a tutti perché è veramente un'intuizione simbolico-poetica dell'essenza del tardo medioevo, veramente bella. È ambientata durante lo scisma d'Occidente e in questo testo il padre della protagonista, che è Violaine, che vive questo dramma terribile e profondissimo, il padre, questa bellissima figura di uomo retto, integro, forte, appunto medievale, a un certo punto lascia tutto, pur anziano, per andare a Gerusalemme. E per diversi anni è assente e tutti lo danno ormai per morto. Invece non è morto e di colpo, nella parte finale del libro, ricompare a casa, essendo riuscito a tornare dopo la visita appunto alla terra sacra, la terra santa di Cristo, che nostro Signore Gesù Cristo ha consacrato col suo sangue. Ecco, questo è un bellissimo riferimento a come pellegrinaggio questo grande poeta e scrittore, Paul Claudel, è riuscito a farlo rifluire in questo testo, Annuncio a Maria. Ebbene, i pellegrini erano figure essenzialmente riconoscibile, anche direi visivamente, fisicamente, perché indossavano un abito molto semplice, una sorta di saio, insomma, una sorta di vestito penitenziale in un certo senso, molto semplice, con un cappuccio o un cappello a tesa larga, cosa non banale perché il cappello a tesa larga proteggeva dal sole impietoso che poteva martellare per giorni e giorni, mesi e mesi il pellegrino, quindi per non bruciarsi, insomma. Il volto, si mettevano questi cappelli a tesa larga, portava una bisaccia con pochissime cose personali, un bastone chiamato bordone e a volte, ma direi spesso, una sorta di borraccia fatta da una piccola zucca vuota, cava, in cui si metteva l'acqua che veniva sigillata dentro questa piccola zucca. Chiaramente il viaggio era pieno di disagi, l'acqua era il problema più grosso e quindi si aveva, per i tratti privi di centri urbani, una piccola borraccia. E oltre a questo modo di vestire che lo caratterizzava abbastanza, portava dei simboli vistosi sul proprio abito, che potevano essere in genere o una conchiglia, se era in marcia verso Santiago di Compostela, una palma con una croce, cioè o una palma o una croce se andava a Gerusalemme, solo una croce, per esempio, se andava verso Roma. Quindi c'era anche, magari cucita alla tunica che si portava, un simbolo di dove si era diretti, che era importante perché diceva a tutti coloro che si incontravano che erano appunto pellegrini, non erano viaggiatori qualsiasi, ma veri e propri pellegrini in marcia per un compito sacro di devozione che in fondo rendeva onore a Dio a nome un po' di tutto il popolo. E non dimentichiamo che il pellegrino si muoveva con lettere di raccomandazione formali del proprio vescovo, per esempio. Soprattutto i grandi gruppi di pellegrini si muovevano con lettere, come dire, di incarico in un certo senso, dove un'autorità religiosa legittima, appunto, dava indicazioni su come autorizzava e anzi spingeva questi uomini a condurre a termine la loro impresa. Esistevano due fondamentali vie, se pensiamo ai pellegrinaggi verso Gerusalemme, che erano comunque i più importanti, e più una terza possibilità. La terza possibilità, la dico per prima, era quella di imbarcarsi in genere, ad esempio, a Venezia o a Genova o nelle altre repubbliche marinare e via nave giungere in Terra Santa direttamente, poi a piedi recarsi dai vari porti di allora, Tiro, Sidone, Giaffa, eccetera, recarsi fino a Gerusalemme e alle zone della alle reliquie della Passione. Questo però era il pellegrinaggio meno fatto, perché? Perché costava molto. Un imbarco su una nave in quei tempi era una cosa seria e costosa, a partire dal fatto che lo spazio a bordo era molto poco, perché le navi medievali sono per lo più galere con molti rematori e poco spazio a bordo. Quindi solo persone molto ricche o influenti come re o principi potevano sperare di, diciamo, andare via nave. Le altre due vie, partendo dal nord Europa, confluivano in genere verso Milano, che era un punto di snodo molto importante, poi da lì ci si dirigeva verso la via Adriatica, chiamata via Egnatia. La via Egnatia era la via che seguiva la costa adriatica attraverso Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e via dicendo. L'altra via, per chi scendeva dal nord Europa, era scendere direttamente attraverso le pianure ungheresi e lungo il Danubio, attraversando i paesi balcanici che seguono il corso del Danubio, fino a un imbarco sul Mar Nero o lungo la costa del Mar Nero, arrivare poi a Costantinopoli, a Bisanzio, perché Bisanzio era uno snodo inaggirabile. Il Danubio aveva il grande vantaggio che permetteva di imbarcarsi su piccole imbarcazioni in grado di portare, chiedo scusa, i pellegrini abbastanza rapidamente verso sud. Io direi che ci sono ancora diverse cose da dire, ma non ce la facciamo oggi, se no vi trattengo troppo, e quindi interrompiamo qui con queste premesse doverose e importanti la nostra puntata di oggi. Riprendiamo la prossima puntata completando il discorso sul ruolo storico dei pellegrinaggi medievali. Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.